siamo già collegati con David Zebulone che si trova in Israele. Benvenuto David, dove ti trovi oggi? A 20 minuti da Tel Aviv?
Proprio così, a casa a 20 minuti da Tel Aviv.
Ormai questa ne possiamo fare proprio una, non so, una barzelletta, no?
Sì, ormai è così. Ormai è così. Arriverà il giorno in cui non sarò a 20 minuti da Tel Aviv e te la farò notare.
Allora, mi piaceva che tu mi dicessi, Daniele, oggi sono a 20 minuti da te.
Succederà prima o poi, dovrà tornare, voglio tornare, Covid permettendo, io sono lì con il passaporto pronto.
Ok, vieni in Sicilia a trovarci, ti faccio vedere l'Etna.
Magari, okay. magari.
Allora David, con te di volta in volta cerchiamo di cogliere quelle gocce di speranza che ci vengono dalla Torah, e per questo abbiamo chiamato questo spazio proprio Speranza a Tikva. Allora, oggi abbiamo una parasha, però dobbiamo fare un po' una breve sintesi della parasha della scorsa settimana, perché la scorsa settimana abbiamo fatto un altro argomento con Luca Clementi, che salutiamo, che è il direttore del giornale Tikva, che è un giornale proprio che è aperto al libero confronto. Allora, cosa possiamo dire rispetto alla scorsa parasha per poi entrare in quella di oggi?
Sì, allora, noi abbiamo lasciato tre settimane e lì davanti a questo cespuglio infuocato, ma che in realtà non bruciava, e con questa missione che Dio gli lascia dicendogli: vai e libera il mio popolo, vai e libera il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E siamo rimasti così con la suspense, e sì, ci siamo domandati cosa effettivamente sarebbe successo. Due settimane fa, la settimana scorsa, poi non ci siamo più sentiti, e appunto recuperiamo quella che è la parasha della settimana scorsa, che è Parashat Vaera, nella quale Mosè accetta la sfida e si reca insieme al fratello Aaron in Egitto, e appunto pretende, proprio una pretesa la sua, che il suo popolo venga liberato. Inizialmente però il faraone è molto divertito da questa immagine, da questo pastore che arriva col suo bastone e gli chiede appunto una richiesta così impensabile, così assurda, e poi piano piano vediamo che il faraone prende sempre più con più serietà questa richiesta, perché appunto cominciano ad arrivare le famose 10 piaghe. Nella parasha di settimana scorsa abbiamo letto le prime 7 piaghe, e questa settimana invece leggiamo le ultime 3. Io volevo concentrarmi sulle prime 2 piaghe. E la prima piaga, Makat Dam, quella del sangue, nel quale il Nilo,
l'idolo, no? La divinità d'Egitto,
la divinità dell'Egitto, da fonte d'acqua per tutta la zona, diventa fonte di sangue, quindi viene tramutata in sangue. E la cosa straordinaria di questa piaga non è tanto la piaga in sé, ma il fatto che Mosè si reca al Nilo, e ad un tratto, quando deve colpire l'acqua col bastone, si rende conto di non poterlo fare, e si rivolge a Dio e dice: Dio, io non posso farlo, perché io sono stato salvato dall'acqua, io sono stato salvato da questo Nilo. Noi ricordiamo che Miriam e Yochevet, la mamma e la sorella di Mosè, l'avevano appunto nascosto in una cesta e l'avevano lasciato nel Nilo nella speranza che il fiume lo salvasse, e poi appunto il fiume l'ha condotto fino alla casa del faraone. E Mosè, di fronte al Nilo, dice: io non posso fare una cosa simile. E infatti è poi Aaron, il fratello, che compie questa prima piaga, colpendo l'acqua con il bastone.
E questa è un'interpretazione che viene dai maestri.
Questo è il Midrash, il famoso Midrash di cui leggiamo.
Sì.
Esattamente. E noi, come spiego sempre, noi viaggiamo su vari binari: c'è il binario del Midrash, della leggenda, quello della Halakha, e poi quello del testo scritto. Ci basiamo molto sul Midrash, che appunto i maestri interpretano poi il testo e noi attingiamo dalle loro interpretazioni. E qui parliamo di riconoscenza. Qui parliamo della riconoscenza, è un valore che spesso manca anche al giorno d'oggi, di saper essere grati a qualcuno o addirittura a qualcosa. Qui Mosè, in un momento così cruciale, di fronte al faraone, di fronte a Dio, al primo passo di questo viaggio che compie, perché è la prima piaga e deve dimostrare di essere appunto all'altezza del ruolo, lui dice: scusa, ma io qua non posso, perché devo essere riconoscente al Nilo. E questa è una cosa molto particolare. La seconda piaga invece è la piaga delle rane. E anche qua il Midrash racconta che inizialmente non si presentano tante rane appunto che invadono l'Egitto, ma si presenta una rana gigante, una rana immensa, e gli egiziani cominciano a colpire questa rana, e ogni volta che questa rana viene colpita si moltiplica finché appunto tutto il paese viene sommerso di queste rane che si trovano ovunque, nelle case, nei frigori, ovunque. E Rav Kanievski, che è un rav della nostra generazione, molto anziano, quasi 100 anni ma ancora molto attivo, spiega che questo è ciò che ci capita quando siamo arrabbiati. Dice: quando una persona è arrabbiata è come accecata, ovvero quando gli egiziani capiscono che colpendo la rana questa si moltiplica, avrebbero dovuto, logicamente parlando, interrompersi, non avrebbero più dovuto colpirla. Eppure, accecati da questa rabbia di ciò che stava succedendo, continuavano a colpire. E quindi noi impariamo che nei momenti di rabbia, infatti chi ci è accecato dalla rabbia, non dobbiamo essere accecati, ma dobbiamo un attimino fermarci e respirare. I miei genitori mi hanno sempre detto, da quando ero bambino, quando sei arrabbiato, vai in camera e conta fino a 10. Contare fino a 10 è una cosa che a me e i miei fratelli ci scherziamo sempre. Vado un attimino a contare fino a 10, lo diciamo fino ad oggi. Quindi la capacità di fronte alla rabbia di non lasciarsi prendere dalla rabbia e agire in modo irrazionale, ma di respirare un attimo e appunto agire con un certo criterio.
È interessante questa cosa, no? Quello di contare, comunque di non lasciarsi prendere dalla rabbia, dal rancore, ma c'è un testo, no, che troviamo nel Nuovo Testamento, in cui l'Apostolo Paolo che parla quando dice: adiratevi, non peccate, il vostro cruccio non duri fino al tramonto. Cioè non permettiamo che la rabbia, il cruccio, il dolore continui nella nostra giornata, ma al tramonto dobbiamo dire basta, insomma ci siamo arrabbiati abbastanza, allora dobbiamo spezzare, come una specie di legame che ci condurrebbe poi a stare male, far stare male anche gli altri.
Esatto. E poi soprattutto spesso quando discutiamo, diciamo delle cose, c'è la famosa frase: no, ma non pensavo, ho detto una cosa che non pensavo perché ero arrabbiato. La rabbia ci porta appunto ad agire in modo che magari non è nemmeno in linea con noi stessi, con la nostra persona o con ciò che ci circonda. Quindi da questo midrash impariamo che se si fossero fermati la rabbia sarebbe rimasta una sola, è solo che colpendola, accecati da questa rabbia, si è moltiplicata, così come molto spesso le nostre parole si moltiplicano a dismisura quando siamo arrabbiati, diciamo delle cose che non dobbiamo dire.
E non solo, David, capita che quando noi siamo arrabbiati diciamo delle cose, allora non le diciamo solo quando siamo soli, spesso diciamo quando ci sono altri, allora quella rabbia che noi abbiamo appunto si moltiplica anche nel cuore delle altre persone. Se io parlo male di un amico, un'amica, e ci sono altre persone, anche nella mente di quelle persone cambia un po' l'idea, no, dell'altro, perché noi parlandone male diffondiamo anche la negatività, quindi si moltiplica non solo in noi la rabbia, ma poi mettiamo delle tracce, delle radici anche nel cuore degli altri. Ma ora ci ascoltiamo un brano di Aaron Schust, Zion, quindi parla di Sion. È un brano molto bello, in cui ci sono molte parole di conforto per le figlie di Sion, per i figli di Abramo, tutte quelle promesse che il Signore ha fatto. Ascoltiamoci questo brano, quindi Aaron Schust, Zion.
Oh daughters of Zion, sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation, I will give you this land. Alone in the night.
Bellissimo questo brano di Aaron Schust. Dice: o figlie di Sion, o figlie di Abramo, ascolta le parole di tuo padre, ascolta la sua promessa d'amore, ti renderò una benedizione, quindi conta le stelle se puoi, sarai una grande nazione, eccetera eccetera. Quindi sembra proprio un canto che è un come si può dire, una carezza, ecco, una carezza da parte del Padre Celeste. Allora, siamo ancora collegati con David Zebuloni in Israele. David, continuiamo a parlare, quindi abbiamo visto la parasha della scorsa settimana che parlava, insomma, citava le piaghe, le prime piaghe, le prime sette, giusto? Mentre oggi siamo alle ultime.
Ultime tre.
Ultime tre.
Esatto, esatto. Allora, la parasha della settimana scorsa come abbiamo già detto, si chiamava Parashat Vaera, la Parashat di questa settimana si chiama Parashat Bo. E infatti c'era sempre, noi aspettavamo dei bambini di questa Parashat.
È strano. Esatto,
perché aspettavamo che ci chiedessero: ma qual è la Parashat questa settimana? E noi rispondevamo Bo. È una battuta che ancora
va bene in Italia, questo in Italia, Davide, perché penso
esatto,
in Israele.
Sì, sì. Ma infatti devo dire che ho riciclato la battuta con Israele, e in Israele non esiste l'esclamazione Bo, a quanto pare è un'esclamazione tipica italiana, e quindi non hanno colto l'umorismo. Mi è rimasto un po' deluso, però sì, si chiama Bo, dalla radice ovviamente la Vo, che è venire. Mm-hmm. E appunto concludiamo queste ultime tre piaghe e cominciamo a parlare della famosa uscita del popolo ebraico dall'Egitto. C'è un brano cruciale in questa parasha, è veramente cruciale, perché all'interno di questa parasha per la prima volta il popolo ebraico viene chiamato popolo ebraico, quindi Am Israel, viene definito in quanto popolo. Non è più Abramo, non è più Isacco, non è più Giacobbe, non è più la famiglia di Giacobbe o la sua dinastia, ma è un popolo. Mm-hmm. E ci domandiamo cosa rende il popolo ebraico un popolo ebraico, come mai si è meritato questo titolo proprio questa parasha all'uscita dalla schiavitù. E secondo alcuni interpreti questa questo titolo viene dato appunto perché il popolo ebraico comincia a comportarsi in veste di popolo e comincia ad avere dei riti comuni, delle azioni comune. Infatti Dio ordina al popolo ebraico, prima di uscire dall'Egitto, di fare alcune azioni, un sacrificio, dovevano preparare le azime, dovevano fare tutta una serie di rituali prima di uscire, e queste azioni realizzate in modo comunitario gli ha resi appunto un popolo per la prima volta. Non solo il fatto di condividere gli stessi antenati, lo stesso DNA forse, o lo stesso spazio geografico, e il fatto di agire insieme che gli ha resi un popolo. E anche qui io ti chiedo scusa se mi permetto sempre di attualizzare le cose, ma
certo, anzi, devi farlo sempre,
sempre, è importante non lasciare le cose lì lontane, ma portarle anche a noi. E oggi la parola comunità è una parola che manca, si parla poco di comunità, parliamo di popolo, ma parliamo meno di comunità, e molto spesso la comunità è caratterizzata non solo da, come dicevamo, uno spazio geografico condiviso o una parentela, una vicinanza di sangue, ecco, ma molto spesso anche di azioni. Bisogna agire insieme in quanto comunità, in quanto popolo, in quanto gruppo di persone che condividono qualcosa. Il condividere spesso avviene attraverso un'azione, e questa è una cosa che impariamo da questa parasha.
Ed è, diciamo, è interessante, perché come dicevi tu bisogna poi attualizzare quello che è stato con quello che è, e quel momento, quindi l'ultima piaga, viene vissuta come popolo, ma viene vissuto nelle famiglie. Ogni famiglia doveva avere un agnello, doveva essere mangiato all'interno della famiglia, quindi c'è un dare importanza al valore della famiglia e delle famiglie che formano poi un popolo.
Giustissimo. Il popolo ebraico nasce da una famiglia, nasce da una persona che diventa famiglia, e questo senso di popolo in quanto famiglia è qualcosa che è rimasto nel tempo, una grande famiglia, ma anche poi la famiglia quella stretta. Infatti noi poi, quando ci avviceremo alla festività di Pesach, della Pasqua ebraica, parleremo di nuovo di questo.
Assolutamente, di questo brano. Perché nasce da qui, ecco, la Pasqua nasce, esatto, proprio da questa ultima piaga.
Proprio così, le festività ebraiche vengono festeggiate appunto in famiglia, anche per ricordare questo senso di familiarità che veniva condiviso in quel periodo. Quindi ci si incontra tra famiglie.
Ed è bello perché almeno io ho partecipato una volta in una sinagoga a Siracusa alla Pasqua ebraica, quindi con tutte le letture, poi anche con la cena che è intervallata, no, da letture, canti eccetera, e ho visto che la Pasqua è fra le feste quella che ha la presenza dei bambini, che i bambini sono protagonisti e chiedono: ma perché facciamo questo, perché diciamo questo? Quindi è una festa che deve essere di generazione in generazione tenuta viva partendo dai bambini. Quindi i bambini non sono esclusi perché sono piccolini, non capiscono, sono lì a chiedere.
Sono i protagonisti assoluti di questa festività. Infatti la più grande mitzvah, il più grande precetto della festività di Pesach, della Pasqua ebraica, è Veigadeta Levircha, insegnerai a tuo figlio, racconterai a tuo figlio, rendere tuo figlio partecipe di quella che è la tua storia. Proprio c'è la mitzvah, c'è il precetto di raccontare la storia.
Bisogna raccontare e ricordare, credo che sono delle cose che vanno insieme, ricordare, raccontare. Spesso la Bibbia ci dice questo: ricorda il giorno del sabato, ricorda chi è il tuo creatore, perché noi siamo facili a dimenticare, e queste festività sono un momento di ricordo, di memoria, che traccia dentro le giovani generazioni quella radice che potrebbe perdersi nel tempo.
Proprio così. Come spesso fai, riesci a riassumere e poi a chiudere tutto in una frase meglio di come riesco a fare io. Proprio così.
Beh, vuol dire che siamo una buona squadra, riusciamo.
Ci completiamo.
Allora, David, noi ci salutiamo per risentirci la prossima settimana con, diciamo, la prossima parasha, e di volta in volta impareremo tante cose. Se riusciamo, David, a completare non solo l'anno, ma poi a riprendere, ecco, quindi un altro ciclo, sono sicuro che di volta in volta avremo altre cose da dire, perché ogni parasha non possiamo riuscire a dire tutto, no, nei pochi minuti che abbiamo, quindi troveremo sempre altre cose nuove.
Ma molto spesso si può anche parlare dello stesso brano da due punti di vista completamente diversi e spesso contrastanti, che rendono la cosa ancora più interessante.
Assolutamente. Allora, Shabbat Shalom e alla prossima.
Un caro saluto, Shabbat Shalom.